bisogna un po'. Ma le domande sono fatte apposta per sciogliere qualcosa, per riprendere un punto, no? Se sono capace di rispondere, però.
Non so, a me aveva lasciato lì, cioè non riuscivo a capire bene, cioè, forse si capisce, ma se poteva spiegare meglio, quando parlava della sofferenza senza riparo, mi sembra che dicesse.
Cioè, per Gesù la sofferenza senza riparo è che, diciamo così, neanche la sua condizione di innocente, quindi di figlio di Dio, lo poteva riparare da questa, diciamo, chiamiamola tragicità, no? Della, noi chiamiamo sofferenza, ma in quel caso era il male. Cioè, quello che ho saltato è legato al fatto che Gesù credo che sia l'unico che proprio nella sua umanità senta tutta la, ma veramente la drammaticità del peccato. Noi in genere, no? Cioè, vediamo il peccato come qualcosa semplicemente di morale, abbiamo fatto secondo la legge o non secondo la legge. Ma Gesù avverte questo proprio come la rinuncia a quella che è l'offerta, no? Della comunione di Dio e del bene, della felicità di Dio per i suoi figli, che è come quando una persona vuole veramente bene, no? E non so, ti sta dando una cosa e tu scegli altro ed è veleno per te e muori davanti a lui. Non può tollerare questo. Cioè, Gesù, no? In questa preghiera, come umanità, è come se vedesse tutta la tragicità del peccato dell'uomo e che lui deve portare senza uscire mai da questo amore, no, di Dio testimoniato. E quindi quando dice, no, per esempio, se io sono attaccato e so che, non so, supponiamo non ho fatto quella cosa, posso anche sopportare, dice, lo sopportano, perché c'ho un appoggio. A volte vale così, a volte non vale, no? Però noi in genere per poter resistere dobbiamo avere un appoggio. L'esperienza umana di Gesù è così terribile che non ha un appoggio, ma anche perché vede la tragicità del peccato. Noi non riusciamo mai a vedere questa tragicità, perché non abbiamo neanche la percezione di quale sia il dono, no? Dell'alleanza di Dio, il dono della comunione sua. La capiamo solo poco a poco. Difatti, per esempio, i santi, man mano che realizzano questo, poi nella vita è una cosa strana che avviene, no? Cioè, è come dire, sono misericordiosi con tutti e vedono il peccato in un modo così tragico che nessuno, diciamo, noi normalmente sentiamo. E sembra una contraddizione, cioè più il peccato è sentito nella sua tragicità e più i santi vedono con grande misericordia i peccatori. Noi invece abbiamo l'opposto, cioè noi siamo a posto, critichiamo bene. Per fare l'esempio, non so, la beghina che taglia e cuce è perché lei va 3 volte in chiesa, perché fa delle cose buone, e allora può, come dire, sbizzarrirsi, no? Si dice non taglia e cuce, e spesso noi facciamo una critica perché in qualche modo sappiamo di non essere criticabili, se no non osiamo tanto fare la critica. Tutto questo modo di procedere è tipicamente mondano, cioè è ancora nell'ottica del diavolo, no? Gesù non ha nulla di questo. Infatti c'è un'espressione del Vangelo che anche questa è potente, quando dice viene il principe di questo mondo, no? Noi traduciamo ma contro di me non può nulla, e noi chiaramente intendiamo lui è figlio di Dio, no? Invece non è questo il valore, è viene il diavolo e viene a me, nella mia umanità, a me uomo, ma di suo in me non ha nulla. Quel di suo è tutto ciò che riguarda ciò che appartiene a questo mondo. Allora, la gloria, il potere, la preferenza di sé, tutte queste cose che noi abbiamo fin qua. È vero che noi abbiamo fede, ma nella fede noi siamo mescolati con tutte queste cose mondane. Quindi quando arriva la tentazione, il diavolo dice, oh, paga quel che è mio. In Gesù non ha mai trovato nulla. se voi osservate, sotto la croce, quello che dice, lui che era figlio di Dio, no? Suo padre, intervenga, l'aiuti? Lui che diceva di essere amato, questo è il momento di mostrarlo, no? Si ripresenta il contenuto delle tentazioni nel deserto. Ma la deduzione è, Gesù non può salvare se stesso. Se salvasse se stesso, vuol dire che avrebbe qualcosa di meglio dell'amore. E non può. Gesù non può essere liberato dalla morte, perché sennò avrebbe un attaccamento che renderebbe qualcosa, diciamo, come dire, come fosse preferibile all'amore, e non ce l'ha. E così non può dimostrare. Io a volte ricordo spesso, quando ero bambino, no? Che allora si andava presto alla messa, alle 6 del mattino c'era la messa, no? Mia mamma, due su, alzati, vai a messa, no? E allora ascoltavo, no? E ricordo per questa espressione del scendi adesso dalla croce e noi ti crederemo. Io, da bambino dicevo, ma cosa gli costa? Lui scende, ha visto che sono capace, poi si tira su e così ha dimostrato. Ecco, non si può fare una roba del genere. Cioè, Gesù non è potente al punto da uscire da quella che è la condizione della realtà, perché preferirebbe qualcosa all'amore. È questo che noi dobbiamo come imparare a cogliere. Allora, non aver riparo vuol dire che tu hai solo quello. Per noi, anche nelle cose buone, se voi notate, noi abbiamo bisogno di successo. Allora, è normale, se io faccio una cosa è perché funziona anche bene, no? Ma se io sono attaccato al successo, il mio cuore non si muove solo per la fede in Dio. Il mio cuore non è pieno solo dell'amore di Dio, perché con l'amore di Dio cerco altre cose. Quelle altre cose, noterete, basta osservarsi, noterete, appartengono a questo mondo. E il diavolo chiede dazio. I padri antichi dicevano, no? Se tu non vuoi mai perdere la carità, devi onorare i tuoi fratelli molto più di quello che meritano. Perché la porta della carità è l'onore. Se voi invece volete essere generosi e amare tutti, però, per esempio, quando uno vi fa del male, sparlate di quello, oppure date una frecciatina, diciamo, in separata sede, la carità prima o dopo la perdete. E i padri che erano molto solleciti, non tanto al contenuto delle cose, ma alla via per poterle godere quelle cose, e dicevano, tu onora tutti molto più di quello che meritano e avrai sempre il cuore pieno di carità. È come, io lo dicevo, ma meno male che lo dico ancora, no. Cioè il dire, se, non so, se nei nostri ambienti ecclesiastici, diciamo, o religiosi, togliessimo di colpo la lamentela e gli spifferamenti uno contro l'altro, saremmo in un piccolo paradiso. Ma siamo capaci? Porco cane, sembra di no. E questo sembra di no è perché alimentiamo qualcosa nell'ordine del successo. Deve funzionare. Se quello fa così, è impossibile. E quindi, boom! Oh! Salvaguardando la buona intenzione, quindi non tengo neanche conto di quando noi siamo cattivi, eh? Quindi salvaguardo proprio quando noi abbiamo anche una buona intenzione. No, bisogna correggere, bisogna. Quindi anche quando abbiamo una buona intenzione, se non siamo attenti, noi partecipiamo di questa visione mondana. Ogni visione mondana soffoca l'amore. Questa è l'esperienza di fondo del cristianesimo. L'amore non ha cose preferibili. Quando San Paolo dice io sono crocifisso al mondo e il mondo crocifisso a me, vuol dire io non trovo in questo mondo qualcosa che è preferibile all'amore. all'amore di Dio, no? E in me non trovo nulla che può essere compiuto a partire da questo mondo. È questa realtà che noi siamo chiamati a vivere. Ed è dentro questa realtà che si gioca tutto questo mistero, no, della lotta contro il male, ma non solo il male che, diciamo, seduce noi, ma anche il male che ci viene dall'altro, o il male che, come dire, a volte neanche ci accorgiamo, no, di volere il male, perché supponiamo, se io voglio fare una cosa buona, noi siamo in 50 e c'è uno che disturba, taglio la testa a quello lì e in 49 facciamo una cosa buona, e non è evangelico. Ho fatto la cosa buona, ma se ho tagliato la testa a uno, non è evangelico. E quindi ho messo qualcosa che non è amore, come sopra l'amore. Supponiamo il successo, no? Arrivare allo scopo che ci siamo prefissi, eccetera. Ecco, la difficoltà nostra è quella di portare una dimensione mondana nella via spirituale. Però è l'aria che respiriamo, no? Cioè, è come dire, cioè non è una cosa così complicata, non è che sono i nostri peccati, anche quando non facciamo peccati, questa cosa ci siamo dentro fino al collo. È per questo che è inutile inseguire, non so, per esempio, le virtù come perfezione personale. Non ha senso. La virtù è solo in funzione che tu ti apri a questa rivelazione e che possa manifestare la grandezza dell'amore al di sopra di tutto. Se non scatta questo, ogni virtù vi gioca contro. È molto meglio sbagliare, è molto meglio, come dire, non dico far del male, però, come dire, non so, mostrarsi, diciamo così, o più fragili o più... No, cattivi no, ma come si dice quando uno, non lo so io, no, non cattivi, comunque non perfetti, via, è molto meglio mostrarsi non perfetti, ma con la capacità di dire, chino la testa e chiedo al Signore di, che non essere perfetti, ma vivere questo tipo di successo che mi impedisce di vivere l'amore.
Volevo chiedere proprio una cosa su questo punto. Quando prima diceva ogni difesa che noi poniamo è indice dei nostri attaccamenti, no? Sì. Quindi non accampare di vita, ma Don Oresta diceva sempre che l'amore è perdersi nell'altro e poi ritrovarsi trasformato, non per ritrovarsi trasformato.
Sì, ma di fatti è quello, no, che dice Gesù.
Però lei ha detto una frase che dopo mi è sfuggita un attimo, quando diceva questa cosa non è qualcosa appunto che si ottiene per purificazione personale,
no,
per uno sforzo personale, ma diceva solo dall'intimità, mettendo l'intimità,
cioè è dall'apertura, diciamo, che dal nostro cuore a questa, perché è un dono di Gesù questo. Infatti questa cosa può avvenire se siamo intimi suoi, ma non è che noi lo conquistiamo,
è perché c'è tutta una cosa dell'ascesi, delle virtù,
no, cioè senza ascesi non fate niente, ma non è l'ascesi che conta, non so. Senza le buone maniere non c'è una grande espressione di amore, ma non pensate che le buone maniere siano amore. Però uno che è sgroso, che vuol dire che non rispetta l'altro, no? Ma non è che la buona maniera sia, le virtù sono le buone maniere, ma se c'è la sostanza, le buone maniere sono è la manifestazione di una delicatezza, no? Di una profondità, di una sincerità, no? Ma se non c'è la sostanza, le buone maniere, non ci avrà niente, non ci avrà nessuno. Nelle famose battute di tanto è meglio uno, orso, ma sincero di cuore, che uno leccato, ma falso. E tutti sappiamo questo, eh? Tra l'altro ho scoperto che in tutte le culture, anche se i termini di riferimento cambiano, ma tutti sanno distinguere un uomo sincero da uno falso. Tutti sanno indicare uno che vuole bene e uno che non vuole. Non guardiamo le stesse cose, no? Nelle varie culture, non guardiamo le stesse cose. ma tutti sanno distinguere. Quindi vuol dire che c'è proprio qualcosa che corrisponde al nostro cuore. E quello che Gesù rivela, per me è stata una scoperta questa, quello che Gesù rivela è proprio la risposta a quello che noi, se anche non conoscessimo, no? Il Signore, è proprio la risposta a quello che noi davvero cerchiamo come compimento della nostra umanità. Se noi abbiamo un grande desiderio, no? Vogliamo realizzare qualcosa di grande nella vita, per dirlo, no? Ma non in senso vanitoso, ma in senso vero, no? Beh, la scoperta è quello che viene da Gesù, dà proprio la risposta a questo. La domanda che mi facevo io, no? Quando si dice che bisogna entrare per la porta stretta, no? E si pensa sempre che essere virtuosi costa fatica, no? E a fare i cattivi invece sia, non è mica vero, eh? Voi scegliete di vivere come volete, da, come dire, sbarazzini, oppure da come si chiama, pie, non so io, e va bene, mi viene il termine, va bene? Fatica nella vita si fa comunque, che voi vogliate vivere bene o vivere male, la fatica la fate comunque. E la porta stretta non è in ragione degli sforzi che dobbiamo fare per la virtù, la porta stretta è in ragione della fede in Gesù. La porta stretta è Lui. Ma la porta stretta non è la difficoltà di fare una cosa. La porta stretta è la strettoia dove deve passare il bambino per nascere. E quando Gesù parla della porta stretta è perché sta parlando della vita, la vita in abbondanza. Nell'immagine della porta stretta è l'immagine della nascita. Non è quello del, come noi spesso non intendiamo, per vivere bene bisogna far fatica. Anche per vivere male si fa fatica, eh. Allora questo cambia proprio la prospettiva e soprattutto cambia quella specie di disponibilità del cuore che quando coglie cose vere, autentiche, no? non diciamo rivestimenti, ma cose vere, il cuore ha l'energia per farlo. Quindi se ci si apre davvero al Signore, il cuore trova l'energia per seguirlo. Se invece ci si serve del Signore per fare qualcosa di bene, il cuore non si apre. L'energia non la trova, o perlomeno un po' sì, ma dopo basta che uno vi pesti i piedi un po' più solenne e mandate tutti a quel paese. Come succede? Invece in questo modo, posso fare la battuta, poi mi nascondo, però, più vi pestono i piedi e più il cuore non perde energia, la moltiplica. Per questo motivo, però. E per me questa è la dinamica proprio della rivelazione del Vangelo. Non è il conoscere qualcosa, è essere catturati in un movimento che continuamente muove e muove il nostro cuore a vivere in quella intimità con Gesù esattamente quello che lui vive, cioè è l'amore per tutti come segno, no, della vita che viene da Dio. Se no troppe volte è come se noi dovessimo fondare sulle nostre capacità quello che è l'annuncio del Vangelo. Il Vangelo non ha a che fare con le nostre capacità. Il Vangelo si può servire delle nostre capacità, ma la linfa, la dinamica non viene da noi. Noi dobbiamo solo aprirci a che nelle cose che facciamo, o soprattutto nel modo con cui lo facciamo, possa splendere qualcosa che è più grande di noi. In questo senso, no, allora vale sempre questo riferimento, cioè tutto ciò che sa di ascesi, virtù, fatica, è da collocare, noi siamo troppo legati a questo mondo, è un pochino di gloria, però se ce l'ho non fa male, se mi danno due carezze è meglio che una sberla, e avanti, no? Sempre così. Però non siete voi proprio a scegliere se uno vi dà una carezza o una sberla, è che la prendete e basta. Allora vivere la provvidenza di Dio, in questo senso la preghiera, è poter aprire ogni evento che voi non scegliete, ma aprire ogni evento in questa prospettiva, in questa logica. Allora è lì che noi siamo guidati dallo Spirito nella verità, no? Ed è lì che noi facciamo appunto, no, esperienza di questa logica, diciamo, no, evangelica, che non collega mai il dolore, la sofferenza, la colpa o qualcosa che noi dobbiamo scontare. Ci sono persone che, almeno io, che, voi ne conoscerete tante, non più di me, ma cioè, incominciano già a vivere nel dramma. Io mai subirò quei drammi lì. E cosa andrà a scontare loro? Io dovrei scontare, che pur non ho avuto quello e ho fatto tanti peccati, io dovrei scontare se è per quello. Quindi da quel punto di vista lì, no, è proprio l'ultima cosa che avevo saltato, è che in qualche modo, no, la provvidenza di Dio alla fine lavora a che noi siamo provvidenza per tutti, perché tutti possano conoscere l'amore di Dio. Dobbiamo chiedere a noi stessi quello che non possiamo dare, però dobbiamo fondarci su qualcosa che ci è dato. Allora, i padri dicono, no, quando viene, in genere quello succede per un'ingiustizia, no? Comunque un evento che crea un'ingiustizia.
Una cosa che non capisco.
Sì, non capisci perché, non capisci la situazione e comunque tu hai da patire. Quello è evidente, no? I padri dicono che, come vi ho detto prima, no? C'è una forza in questo prenderla con rendimento di grazie. Non si tratta di capire la propria sofferenza, si tratta di accoglierla dalle mani di Dio. Questo qui è il motivo per cui Gesù, no, nel massimo della sofferenza, chiama Dio con il nome più confidenziale, perché sa che la prende e la vive dalle sue mani. Noi non abbiamo il coraggio di fare questo, perché sembra di convalidare il male. Ma in questo, perdono, posso parlare tranquillo, siamo stupidi. Il male non ha bisogno di convalida, il male si impone. E quindi noi non dobbiamo seguire la logica del male, come se avessimo timore di convalidarlo. Invece il male è come se chiede uno che lo possa portare perché non rilasci il veleno. Allora, io ti posso dare la bastonata, tu senti male, ma tu puoi trattenere quel male come un veleno che fa morire te. Ma se fa morire te per questo male, anche chi ti ha dato la bastonata è tirato al basso e il mondo è tirato al basso. Se invece noi, anche senza comprendere, non c'è bisogno di comprendere, noi lo prendiamo dalle mani di Dio, stranamente non sei tu a indicare la via, ti viene fatta vivere e dopo un po' di tempo tu addirittura capisci la motivazione, perché, come se tu, mettendola insieme agli eventi della vita, capisci che cosa ha portato di bene. Ma questo soltanto col tempo. Ma questo può avvenire, per esempio, nelle cose gravi, dopo molti anni. In genere, non so, per esempio, per certe offese, quando si dice, ma io perdono tutto, non sei mai stato toccato nel punto giusto. Perché basta essere toccati nel punto giusto. Perché il perdono è un fatto eminentemente divino, non è umano. Allora, l'accogliere dalle mani di Dio, e in questo senso è, crediamo ancora alla provvidenza di Dio. Cioè noi non abbiamo il coraggio, come ho detto in quel detto, no? Dio ci dà il bene come il male. Noi non abbiamo il coraggio di dirlo. Perché supponiamo che siccome il male non viene da Dio, allora è portato dall'uomo. Ma il male è così imperante che non può essere portato semplicemente dall'altro. Cioè c'è un mistero, no? Il famoso mistero dell'iniquità. Ma se tu non lo prendi dalle mani di Dio, il male ti schiaccia. Ma prenderlo dalla mano di Dio non vuol dire giustificarlo, vuol dire perché le opere di Dio si possono manifestare anche in te. Se noi avessimo il coraggio, e questo però è un principio di fede, non è, non so, di che so io, di purificazione, di perfezione, è proprio la fede, di fede. In realtà noi manchiamo di fede, cioè in fondo è come dire, crediamo al Signore, ma fin tanto che fa più o meno le cose che diciamo noi. E per esempio, finisco con questo, no? A volte le preghiere che facciamo, no? Quando uno ci pesta i piedi e siamo proprio ma tutti arrabbiati, no? Allora, è come se dicessimo, Signore, tu il tuo mestiere non lo sai fare bene, te lo dico io come devi fare, così, così e così. Cioè, per ottenere, no? Non so, il sostegno, per ottenere quello che noi vorremmo che Dio ci desse. No? E in fondo è come dire, tu il tuo mestiere non lo sai fare, te lo dico io. È il peccato che ha fatto Pietro quando ha detto a Gesù, non ti succeda mai. E Gesù gli ha detto, senti, di suggeritori non ne ho bisogno, stammi dietro. Tu segui solo, non darmi suggerimenti. Molte volte le nostre preghiere sono suggerimenti a Dio. Se potete, non fatelo.
Soprattutto le preghiere di domanda.
Comunque, non fatelo. No, allora, se è fatto in nome della carità, è una lingua che Dio conosce. Ma se è fatto per tua difesa, è una lingua che Dio non conosce. Capisci?
Se c'è un terremoto, se succede una disgrazia terribile, io non penso che viene da Dio.
Esatto.
Io
allora,
penso che Dio è amore, il Signore è vicino alle persone che sono in quella situazione.
Allora,
penso che perché eventi sono eventi che succedono per un movimento, quel movimento che sappiamo che esiste nella vita, no?
Certo, allora questo sarebbe il problema del male del mondo, non il male morale, ma il male legato alle condizioni della vita, no? E questo, no, si può affrontare in vari modi. Anticamente si ragionava in termini di colpa, quindi se viene questo è perché il popolo deve essere castigato, punito, no? Invece Gesù ha portato una prospettiva veramente diversa, però quel male esiste. Allora, quando si dice, no, che di accogliere il male dalle mani di Dio, è che quel male segue una dimensione, diciamo, creaturale. Non è che Dio interviene ogni volta a dire, se io passo la pietra cade di lì, fa spostare la traiettoria della pietra. Al massimo cado io prima, ma la pietra cade con quella traiettoria, no? Allora, è il famoso problema se Dio è provvidente nel mondo, diciamo così, custodendoci dalle leggi della natura. Leggi della natura fanno parte della creazione. Allora, l'intervento della provvidenza di Dio non è negli eventi. Gli eventi seguono proprio la creaturalità delle cose e hanno... Noi per quanto conosciamo delle cose, sono miliardi le cose che non conosciamo. Mi diceva un grande, diciamo, chirurgo che, padre, noi ieri conoscevamo 10, oggi conosciamo 10.000, ma ieri pensavamo che se noi avessimo conosciuto 100.000, noi arriveremmo a conoscere tutto. Oggi che conosciamo 10.000, diciamo che ci sarebbe 1 miliardo di cose da conoscere, cioè le cose vanno avanti così, no? E quindi è una specie di come rivendicazione dell'uomo quello di poter padroneggiare, non padroneggerà mai, quindi queste cose ci saranno sempre, e non sempre da pensare che la presenza degli uomini ha rovinato, non so, no? Pensate al clima, è vero che anche gli uomini contribuiscono, ma c'è qualcosa che va al di là. Allora, la provvidenza di Dio non si esprime a quel livello, perché sennò hanno ragione i pensatori moderni, chi pensa alla provvidenza di Dio così giustifica l'ateismo. Pensate alla famosa domanda, no? con tutti i massacri del Novecento, del secolo scorso, se Dio esistesse, avrebbe lasciato massacrare tanti innocenti? Ma il problema è: a che Dio penso? A che tipo di provvidenza io mi riferisco? Allora, qui in gioco c'è proprio la risposta di Gesù. Gesù non si sottrae a nessuna, diciamo, situazione umana, però mostra che si può vivere a partire da quello che è la manifestazione dell'amore di Dio. E come dicevo prima, no? Noi non possiamo sognare un mondo dove le cose ci sono favorevoli. Non si può immaginare che se io credo in Dio, Dio mi custodisce, quindi non mi dà un tumore o un mal di pancia. Quando ce l'hai, certo che preghi di essere guarito, ma non è che siccome preghi sarai guarita, oppure a te non succede. Anche perché se avvenisse e all'altra no, allora vuol dire che l'altra è, come si chiama, non è amata. Cioè, se non siamo attenti, molti ragionamenti che facciamo vanno a finire nell'assurdo, perché la famosa, no? Allora, c'è un tiro di cannone con due case, la cannonata prende una casa, distrugge la casa, l'altro che prega: ti ringrazio Dio che hai, come dire, è caduta la casa del vicino. Sarebbe una buona preghiera. Eppure, una delle due case cade. Allora, in gioco non è al livello degli eventi che succedono, ma come si possono vivere gli eventi, anche drammatici. Cioè, la provvidenza sta a quel livello. Non credo che ci sia mai una risposta che, diciamo, acquieti i cuori, perché la vita è drammatica. E noi, nel nostro mondo occidentale, diciamo, viviamo con il dramma in un certo modo, ma in gran parte del mondo il dramma è enormemente più, non so come dire, più, non so, più diffuso, no? Cioè, mi diceva una sorella che lavora nella zona dove ci sono sempre degli scontri, come si chiama? Somalia, quella zona lì. Padre, quando esci di casa tu non puoi assolutamente sapere se alla sera tu puoi ritornare, perché uno ha visto un bottone della tua giacca, vuole il bottone, ammazza te, prende il bottone e lascia di te. Punto. La vita è così. Noi non sosterremmo minimamente questo, ma chi vive lì e che vede questa realtà deve poter rispondere. E ognuno risponde nella condizione in cui è. Non credo ci siano cose paragonabili. È soltanto, diciamo, vale il principio che la vita è drammatica. E in questo dramma noi dobbiamo come trovare il senso, no, della nostra vita. E l'esperienza cristiana dice: se non si trova, se non si, diciamo così, se non si vive in questo contesto di manifestazione dell'amore per noi, è molto difficile trovare un senso alla vita. I padri antichi dicevano, a dispetto di quello che noi pensiamo, quando noi diciamo che Dio è buono, lo diamo come una cosa scontata. I padri antichi dicevano: per dire che Dio è buono, tu devi pregare molto, molto e molto. Avevano molto di più il senso che la vita è altamente drammatica. Si può morire per una cretinata. E allora il dire che Dio è buono, devi poter entrare in questa rivelazione. No, tu da fuori non puoi dire che Dio è buono. Non vedi quante cose succedono. Non so se riesco a dare l'idea. Cioè, non bisogna togliere la drammaticità per salvare Dio. La vita è questa. Gli antichi ebrei, quando immaginavano per la creazione del mondo, hanno detto alcune cose, secondo me, veramente interessanti, e dicono: questo non è il primo mondo che Dio ha creato. Ha già provato a crearne altri, ma li ha distrutti perché non erano buoni. Quando è arrivato il nostro, dice: questo va bene. Noi invece abbiamo la sensazione che se il mondo fosse un po' diverso, si potrebbe vivere meglio, no? Però partiamo da una specie di fantasia, non di possibilità reale. Non solo, ma dicevano, quando Dio ha creato il mondo, prima di creare il mondo, ha creato sette cose. Adesso non vi faccio l'elenco, ma la settima di queste cose è che ha creato il pentimento. Ha creato il pentimento prima del fatto che l'uomo potesse peccare. Perché? Perché c'è sempre una possibilità di riscatto per l'uomo. Perché il mondo sarebbe stato drammatico. E quando nei racconti dei Midrash, no? degli ebrei, si dice che Dio ha creato il mondo con una lettera dell'alfabeto. E tutti si sono presentati a partire dall'ultima, crea attraverso di me, la T, no? La Tau, no? Tan, tan, tan. E tutte sono state rifiutate, poi arriva la Bet, la B, no? E dice crea con me, perché soltanto attraverso di me gli uomini renderanno lode a te come creatore, benedetto sia, no? Allora, d'accordo, e crea con la Bet, no? Fatto con la benedizione, ma siccome aveva creato la Torah prima, e chiede parere, tu cosa dici? E la Torah dice, certo, creare il mondo è meglio che non crearlo, perché almeno hai qualcuno che ti rende lode per la tua capacità di creare. E poi dice, certo che però ci sarà tanto male, gli uomini ti abbandoneranno, gli uomini non ti loderanno. E lui dice, se è per questo, stai tranquilla, ho già creato il pentimento. Sono tutti raccontini, ma denotano una profondità di percezione che noi abbiamo perso. Noi immaginiamo sempre di poter disporre un mondo ancora migliore. Non c'è. L'unico mondo migliore è ancora questo, perché è in questo che deve prevalere l'amore. E stop. Gesù non ha mai risolto, non ha risolto il problema delle malattie, non ha risolto il problema della fame. Non ha risolto nessun problema. Nessuno. E per quanto l'uomo cerchi, no, di progredire, non pensate che ci sarà un domani in cui il progresso farà vivere tutti beati e contenti. Questa è una beata cretinata di un secolo fa, quando con la scoperta, no, dell'applicazione delle scienze si sono un po' esaltati. Ma adesso nessuno pensa così, nessuno pensa che tra 50 anni il tempo sarà meglio di adesso, nessuno pensa questo. Allora, non immaginiamo cose che non ci sono, ma questo anche per la nostra vita, non immaginiamo questo, ma immaginiamo esattamente al livello in cui la vita ci è dato e per il motivo per cui ci è data. Noi possiamo davvero crescere nell'amore, sempre. E proprio questa crescita rende la vita più desiderabile, più vivibile. Non, come dire, la vita è vivibile se noi sistemiamo, che so io, le case così. È che se tu hai amore avrai anche la fantasia di creare una casa così. Ma non pensare che quella è la soluzione. La soluzione è far valere comunque, no, questa dinamica dell'amore sempre e particolarmente nella sofferenza e nella ingiustizia. Gli antichi in questo erano chiari. Quando è che un uomo può dirsi giusto? Quando sopporta l'ingiusto. Quando è che un uomo può dirsi mite? Quando porta in pace le angherie. Se no, aggiungo io però, quando è che un uomo può dirsi santo? Quando sa e vede, vedendo i suoi fratelli che mancano, sa che raggiungere la santità è faticoso e gli scusa tutti. Questa è la santità, capite? Basta, basta. Va bene. Sarà segnato. Sarà segnato. No, lei.